Siamo qui nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, è una chiesa affidata all'ordine domenicano e la promosse Ludovico il Moro, che è stato una delle figure più eminenti della signoria di Milano, come tomba, come luogo anche per la sepoltura e la cura dei loro defunti, mentre vedremo i Visconti invece scelsero la Certosa di Pavia, dove andremo domani, come luogo della cura, diciamo, dei morti della loro famiglia, no? Siamo qui in pieno periodo umanistico rinascimentale, anche se l'inizio del luogo ha delle parti medievali, lo vediamo molto rovinato perché con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale è stato quasi tutto distrutto. Pensate che del cenacolo, che appunto è qui dentro, sono rimaste solo due pareti, la parete dove sedevano i superiori, che è quella con l'ultima cena, e la parete opposta dove c'è la crocifissione. Tutti gli altri due lati erano crollati, compreso il tetto, e quindi miracolosamente sono salvate queste due estremità, no? E per avere un'idea potete guardare questa pianta e capite la complessità del luogo, cioè è simile alla Minerva a Roma, dove c'era, diciamo, tutta quanta la convento con tre chiostri dei domenicani, la grande chiesa, e sul chiostro legato alla basilica, che di solito è più importante perché è quello al quale si entra e si accede nella basilica, uno dei lati era per appunto il cenacolo, cioè era il refettorio dove si mangiava. Quindi sempre nei luoghi monastici o dei frati si mangia dinanzi all'ultima cena, perché le persone devono avere dinanzi a sé che nell'ultima cena Cristo si dona, ma può avvenire il tradimento, avviene il massimo del peccato e il massimo della salvezza, e la crocifissione a memoria di Cristo che dà il suo corpo e il suo sangue per la salvezza degli uomini, no? E come sapete la signoria viene dopo il periodo comunale, per certi aspetti è molto più libero, il romanico è un periodo molto più popolare, mentre con la signoria viene fuori l'umanesimo e il rinascimento, che ha bisogno di un grosso investimento di soldi, però l'arte, la cultura sale a livelli molto più grandi e si crea proprio una elite, diciamo, di artisti, eccetera, no? Qui in particolare è famoso appunto Leonardo da Vinci, che lavorò alla corte qui di Milano e poi dopo si recò addirittura a Roma. Leonardo da Vinci è stato per 3 anni alla corte di Leone X, il primo papa della famiglia Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, e fece delle fortificazioni, dei progetti per delle fortificazioni per il papa, e poi l'ultima tappa della sua vita fu in Francia, dove morì, no? Qui siamo alla fine del 1400, lui lavorò fra il 1490 e il 1499. Se voi guardate la disposizione iconografica, è straordinario. Per la prima volta, la grande novità di questa immagine, passo indietro, non è un affresco. Quando lo chiamano affresco è sbagliato, il problema di questa immagine, sapete che l'affresco è quando si mette dell'intonaco e si mette si mette il colore sull'intonaco ancora umido, per cui il colore penetra dentro la calce e resta legato alla parete, no? Invece lui volle dipingere senza l'intonaco, quindi dipinse direttamente sulla parete, e allora il colore non penetra nella parete, quindi si rovina molto facilmente con l'umidità e quindi tende a decadere. Nei secoli ha avuto continui problemi, è stato restaurato, ma sicuramente fra 100 anni avremo una serie di problemi infiniti, no? Se noi vediamo i disegni, cioè dei disegni preparatori straordinari, nella fase preparatoria di Leonardo c'era Giuda, che è questo che vedete qui, questo è Giuda, vedete che ha il sacchetto, qui c'è il sacchetto delle monete, poi lo vediamo meglio. Giuda era come d'abitudine dall'altra parte della tavola, cioè era come dire, c'è Cristo e gli 11 che sono gli apostoli santi, e il cattivo è posto dall'altra parte, no? In questa maniera è come se il male fosse separato, no? Leonardo ha il coraggio di mettere Giuda dalla parte degli apostoli, perché Giuda è stato uno che Gesù lo ha amato veramente, avete ascoltato a Pasqua che lo chiama amico ancora quando gli dà il bacio, no? Cioè fino alla fine Gesù cerca di portarlo dalla parte della salvezza, no? E appunto nei primi disegni preparatori che Leonardo faceva, perché poi doveva mostrargli alla committenza, Leonardo non poteva fare un disegno e un affresco, cioè ripeto, non è un affresco ma una pittura, senza sentire i nobili di Milano e senza sentire i domenicani, no? ci sono questi disegni con Cristo, gli apostoli e Giuda dall'altra parte, ma per dare drammaticità lo sposta dall'altra parte. Qual è il momento che viene rappresentato? Questa è la genialità, è il momento in cui Gesù ha appena detto: uno di voi mi tradirà. Notate la figura di Cristo, che è un triangolo che rappresenta la perfezione, la serenità divina, no? Guardate le mani sono in un gesto di offerta, in un gesto di essere sul pane, il vino, sulla tavola, perché l'istituzione dell'Eucaristia. Cristo è assolutamente sereno e rappresenta la pienezza di Dio che oramai è presente sulla tavola dell'ultima cena, no? Tutti gli altri, alla notizia uno di voi mi tradirà, sono concitati, no? Cioè, guardate le braccia di questa persona che dice gliela faccio pagare. Qui c'è Pietro che prende un coltello, cioè come a dire io adesso uccido l'uccisore, no? Cioè gli apostoli, dinanzi all'annunzio del tradimento, vogliono ribellarsi, è l'incomprensione, no? Noi non ci rendiamo, se noi ci dobbiamo fermare un attimo a capire cos'è il tradimento, no? Immaginatevi un uomo che scopre lo tradisce la moglie o viceversa, no? Il tradimento è la cosa peggiore che possa capitare nella vita, cioè che la persona che mi ama, con cui io, se volete, per l'uomo e la donna vado a letto, per il maestro, i suoi discepoli, cioè quella persona è quello che ti consegna, ti vende, eccetera, no? E allora tutto quanto il movimento, gli apostoli vengono divisi a gruppi di tre, discutono di come è possibile il tradimento e non vogliono accettare questa cosa che è impossibile, no? L'unico discepolo che ha la stessa serenità del maestro è Giovanni l'Evangelista, lo vedete qui, ha uno sguardo estremamente sereno, bisogna dirlo, cioè, scusate, lo sapete che io ce l'ho un po' in senso amichevole col famoso John Brown, il codice da Vinci, John Brown, che si è fatto i soldi con queste boiate, eccetera, e in tutta la tradizione Giovanni è sempre il più giovane, ha sempre i capelli lunghi, e noi abbiamo i disegni preparatori delle mani di Giovanni l'Evangelista, che ha le mani da maschio chiaramente, no? Giovanni nell'ultima cena è colui a cui Gesù, Pietro, che è questo, Pietro vedete scavalca Giuda, si mette vicino a Giovanni e chiede a Giovanni di chi è che lo tradirà, e allora Giovanni poggia la testa nel petto di Cristo, perché Giovanni è il discepolo amato, è il discepolo che veramente conosce, ama talmente Cristo e Cristo lo ama talmente che può permettersi di porgli la domanda: ma chi è che di noi farà questa cosa vergognosa, no? E allora Pietro lo sta, mentre Pietro dice ucciderò il traditore, nel frattempo va verso Giovanni, perché Giovanni chiede a Cristo chi è la persona, no? E Giovanni è estremamente sereno, se voi guardate le mani, qui ci sono le mani per esempio dei disegni preparatori, potete vedere anche, eccole le mani, queste sono le mani di Giovanni, ha le mani, sì, esatto, ha le mani incrociate, cioè con le dita incrociate in questa maniera, è una persona che sta comprendendo che l'amore vero è quando Cristo ama essendo tradito, cioè Cristo è uno che ama e non smette di amare nel momento in cui è tradito, no? Giuda si scansa, viene in avanti, e però è dalla stessa parte degli apostoli. Ecco, il mistero è come si possa scegliere una persona e quella persona essere scelta da Cristo, scelta in persona da Cristo, essere quello che ti pugnala alle spalle mentre tu lo chiami amico, quello che ti vende in questa maniera, no? Poi avete il tavolo con le pieghe, avete le gambe, i piedi che spuntano fuori, e sotto era la mensa dove mangiavano i monaci, i frati domenicani, no? Era appunto il refettorio dei padri domenicani, no? Dietro vedete che Leonardo, che è famoso per quello che si chiama la rappresentazione dell'aria, la rappresentazione dell'atmosfera, sfonda le pareti, cioè sono come tre ambienti dove si vede dietro il paesaggio circostante, no? Perché lui vuole trasmettere il mistero di una serenità che vince il male, no? Cioè, l'ultima cena è la serenità di Cristo che si dona, e questo è quello che Dio ha predestinato. Giuda non è predestinato a tradire, voi sapete che Giuda se non tradiva Gesù l'avrebbero preso in altro modo, Gesù serve solo a prendere Gesù di nascosto, non è necessario per la morte di Cristo, perché era già stata decisa la morte, Gesù serve per prenderlo in maniera più tranquilla, per fare il colpo meglio, diciamo, no? E quindi è il mistero del male che non ha significato, A me piace spiegare nella catechesi sempre che noi cerchiamo di trovare sempre un motivo al male, eh? Cioè per noi è incomprensibile che Giuda, che è un apostolo che poteva andare a evangelizzare, scrivere un quinto Vangelo, andare a evangelizzare, che sia il traditore. Noi dobbiamo dire: ma era obbligato, ma c'era un motivo? Perché noi non riusciamo a capacitarci che il male non ha un motivo. Quell'uomo che ha tradito la moglie non la doveva tradire. Sì, lui dirà: sì, ma mia moglie mi trascurava, sì, ma la mia segretaria ci stava, sì, ma era un momento di depressione. In realtà, se lui ci pensa, poteva non farlo, cioè non era obbligato a farlo. Il male non è mai un obbligo e c'è sempre un elemento che è misterioso, nel senso che non ha un senso. Il male, se avesse un senso, non sarebbe più male. Noi cerchiamo di dire che il male ha un senso per dire: ma se io ho fatto il male, se io ho tradito quell'amicizia, se io ho fatto male il lavoro, se io in fondo è giusto così. In realtà, se io ci rifletto, io non lo dovevo fare. Cioè il problema del male, il male è che è una cosa che non si deve fare eppure si fa, no? Pensate sempre, perdonatemi chi mi conosce, ma gli altri possono essere utili, chi di voi non l'ha sentito, cioè, pensate veramente là, io dico che Leonardo si rivolta nella tomba a sentire le boiate di Dan Brown. Pensate, se voi leggete il Codice da Vinci, parole testuali, cioè mentre parlano fra di loro, loro dicono: certo, Gesù è così perché è un simbolo fallico. Parole testuali, cioè che cosa vuol dire? Gesù è una testa di c, è un pisello. Questa è una cosa vergognosa, cioè Gesù è, Leonardo rappresenta la meraviglia di Cristo che si offre, no? E grande intuizione di questo grande romanziere, siccome qui c'è una V, lui dice: ecco, lui chiaramente ha voluto fare il pisello e la vulva, cioè il grande femminismo, no? Cioè la donna è, c'è chiaramente il segno, perché la donna è il buco intorno a cui c'è. Questa è una cosa vergognosa, cioè non si rende conto che ci sono una serie di triangoli, sono 3, 3, 3, 3, e la cosa, questo non vuol dire niente. Questo è Giovanni che si appoggia a Pietro per poter poi lui colmare questo vuoto e fare la grande domanda, no?
Mi sembra che anche Giovanni, così come è messo, ha la stessa postura di Gesù.
Certo.
E gli abiti sembrano a colori inversi.
Giovanni è chiaramente il più simile a Cristo, cioè Giovanni è colui che capisce Cristo, è colui che conosce questo amore, no? E potremmo dire che Leonardo rappresenta in questa maniera il momento supremo dell'amore, cioè il momento supremo dell'amore è quando io amo, io ripeto sempre la frase di Jacopone da Todi, questo grandissimo poeta medievale: amor che non è amato. Jacopone da Todi cominciando a lato dicendo: amore che non sei amato, cioè tu non sei amato eppure sei amore esattamente nel momento in cui sei amato, come un uomo che continuasse ad amare la moglie che lo tradisce, come un Cristo che continua ad amare una donna che ha abortito, un uomo che ha tradito la famiglia, un ladro che non paga le tasse, cioè tu sei non amato e continui a dire: ma io offro, guardate le mani, io offro me stesso, cioè è il dono che porta a compimento la storia della salvezza. E se volete, se noi volessimo proprio legare la figura di Maria Maddalena, che non è presente nell'ultima cena, la Maddalena è presente prima, quando usa l'unguento per cospargere il capo di Gesù. La Maddalena non si profuma il suo capo, ma profuma il capo di Cristo. Una donna vuole profumarsi per tirarsi l'uomo dietro. La Maddalena vuole profumare il capo di Cristo perché vuole che tutti vedano che Cristo è il vero amante dell'umanità intera. Cioè la Maddalena veramente ama Cristo, ma non lo ama come un'innamorata, non lo ama a livello sessuale, lo ama come una donna che vuole che il mondo intero si innamori di questo uomo che porterà il perdono al mondo intero, no? E la Maddalena è veramente il segno di questo amore che comprende e che quindi consegna la morte Cristo, no? Nella famosa appunto nell'idea folle di Dan Brown, Gesù non muore, Gesù si sposa in realtà con la Maddalena. E di nuovo, perché la Maddalena piace così alla gente? Perché la gente ha l'idea che l'amore sia avere un ragazzetto, avere una ragazzetta, cioè il massimo dell'amore possibile non è l'amore di uno che perdona il tradimento di un altro, ma il massimo dell'amore è avere una bionda, una bruna, una carina con cui vado, eccetera, no? E secondo questa idea folle, Gesù e la Maddalena sarebbero gli iniziatori della dinastia Merovingia, cioè addirittura Gesù è il primo monarchico, per cui è il fondatore. Gesù è un monarchico come Vittorio Emanuele II, Emanuele Umberto I e così via, una cosa che non ha né capo né coda, cioè veramente invece il mistero della Maddalena, che è realmente un personaggio reale, che realmente ha voluto bene a Cristo, e Cristo le ha voluto bene, cioè lei ha compreso che ogni uomo e ogni donna aveva bisogno di quel perdono, no? Ma questo non c'è nell'ultima cena, cioè qui non c'è assolutamente la Maddalena, ma la Maddalena partecipa di questo annunzio che, diciamo, i dodici ricevono per donarlo al mondo intero. Vi dico un'ultima cosa con una parolaccia, me la perdonerete, l'altro giorno mio fratello Giovanni che mi racconta i libri, quando io non conosco un libro, dico: mi racconti questo libro? Allora mi ha raccontato la storia di angeli e demoni, e dice: guarda, l'ho letto dalle parti perché tutti ne parlavano, volevo anch'io poter dire, e gli ho detto: guarda, scusate l'espressione, perdonatemi quelli che non mi conoscono, guarda Andrea, è merda, cioè, no, pensate, cioè, dentro un statuto che cosa succede? Che c'è un papa che ha un segreto, che è suo figlio, ma lui non gliel'ha mai detto, e questo figlio l'ha avuto da una suora, però per non commettere peccato hanno fatto l'inseminazione artificiale. Allora questo figlio è figlio del papa e della suora, ma senza neanche che sono andati insieme, no? Allora alla fine muoiono tutti quanti, questo figlio, siccome sente che la chiesa è attaccata dai nemici della chiesa, allora il figlio decide di uccidere dei cardinali per far sembrare che la chiesa è sotto attacco, in maniera che la gente ama la chiesa, e alla fine però viene scoperto. Allora lui prende, dice il testo, altro brano poetico, prende i 99 oli crismi, 99 non si sa dove stanno, si cosparge di oli e si dà fuoco, e allora gli altri cardinali tengono segreto che lui si è autobruciato per immolarsi, capite, proprio siamo a livello. Fermarsi qui all'innesto delle navate con la parte presbiterale mi permette di vedere il passaggio dal Medioevo all'umanesimo, al Rinascimento, no? Vedete, la parte della navata conserva ancora lo stile chiaramente medievale, più gotico, con gli archi a sesto acuto, con le colonne ancora che reggono, non sono ancora i pilastri, sono colonne di pietra ancora antiche, no? Ludovico il Moro, che era signore di Milano, fece preparare appunto per sé e per la sua famiglia la parte del presbiterio, che venne affidata, si pensa, al Bramante, anche se non è del tutto certo, ma qui siamo, diciamo, comunque nell'atmosfera di Bramante. Vedete che è un quadrato, si dice trilobato, cioè che ha tre absidi, quindi è un quadrato che si apre in tre forme emisferiche. Il Rinascimento riprende il romano, e il romano ama le forme molto regolari, classiche, appunto, cioè siamo in un recupero del classico, come in Brunelleschi, eccetera eccetera. Bramante lavorò qui, lavorò a Roma, eccetera, e sopra c'è il Tiburio grande. Notate come di nuovo è regolare la partizione del Tiburio, appunto, che abbiamo visto da fuori, no? Vi ricordate fuori con tutte quante le colonnine, cioè c'è una parte di corridoio esterno, e ricordate come per esempio la stessa cosa abbiamo a San Pietro poi di Michelangelo molti anni dopo, no? C'è una parte assolutamente... c'è la parte assolutamente circolare, e poi dopo sopra si innesta la cupola, no? E sopra avete la cupola che di nuovo ha una serie di circonferenze, di cerchi, che danno sempre assoluta regolarità a questo. E lo stesso il coro, guardate l'abside del coro, no? In qualche modo richiama il Pantheon, cioè il Rinascimento vuole ritornare alla forma, non si erano più fatte cupole dai tempi del Pantheon, non era stato più possibile, le tecniche costruttive non erano adatte, e poi Brunelleschi, Bramante, eccetera, ritrovano questa idea di uno slancio, cioè la cupola permette di salire, di creare un'elevazione di un'intera sezione, di un intero quadrato. Insomma, è molto bello, insomma, molto... E di Bramante c'è il chiostro, anche come c'è a Roma, nella chiesa di Santa Maria della Pace, nel convento, uno dei tre appunto chiostri che c'erano anticamente. Nel 1870 sono stati tutti confiscati dallo Stato. Pensate che addirittura nel Cenacolo da Vinci Napoleone ci mise i cavalli, cioè erano talmente consapevoli che era un luogo cristiano che i soldati napoleonici mangiarono la cacca dentro il Cenacolo da Vinci per spregio ai domenicani, perché era un luogo cristiano e quindi andava desacralizzato, no? E tutto quanto è passato poi dopo allo Stato, ma viene dato in uso, per esempio la Chiesa è data sempre in uso ai domenicani. Andiamo a vedere il chiostro, che merita tantissimo. Questo è uno dei tre chiostri, altre volte ne abbiamo parlato, il chiostro è uno, riprende chiaramente il chiostro, la parte centrale della casa romana. La casa romana aveva una zona aperta interna, quindi non si andava fuori in mezzo alla gente, ma si poteva parlare con gli amici dentro la casa stessa, no? Quindi il monastero riprende questa struttura della casa romana, ma voi vedete la differenza fra un chiostro benedettino, per esempio, che è bellissimo, ma è molto più chiuso, più basso, è una cultura diversa, più popolare, no? Questo è un tipico chiostro rinascimentale, appunto probabilmente di Bramante stesso. Guardate l'ariosità che ha, cioè la muratura è ridotta a una parte molto piccola, è tutto quanto aperto, tutto quanto forato, no? E si vede benissimo il Tiburio che abbiamo visto da dentro, no? La facciata è molto più simile, pur essendo rifatta da bombardamenti, la facciata è una facciata ancora medievale, a capanna, eccetera. Invece questa zona è tipicamente rinascimentale, siamo nel 1500, siamo però a cavallo tra 400 e poi 500, no? E vedete sopra c'è appunto una doppia serie di loggiati, cioè uno è totalmente aperto, c'è un corridoio che gira, un altro ha delle finestre che affacciano, cioè il corridoio è interno, ma dà una ariosità e comunque una classicità, cioè tutto è regolare, si ripetono le stesse dimensioni. Questo è il Rinascimento. Se voi guardate la pianta, questo è il chiostro in cui noi stiamo, questo è il chiostro vero e proprio del convento, diciamo praticamente il più antico, che aveva un ingresso alla chiesa e aveva il refettorio, dove appunto è il Cenacolo da Vinci, e aveva poi il capitolo, la sala capitolare dove si entrava per discutere, no? Un altro praticamente era il chiostro dei novizi, cioè c'era la comunità che accoglieva i giovani che dovevano entrare, avevano un chiostro per loro, e un altro era o utilizzato solo dal superiore o utilizzato dai laici, no? E questo invece è un chiostrino di passaggio, quindi sono una serie di spazi aperti. Chi entra nel Cenacolo da Vinci non si rende conto che questo è appunto il cenacolo di un posto, cioè un intero organismo vivente, dove qui si mangia, qui si accolgono praticamente gli ospiti, cioè questo è il più esterno, dove entrano, diciamo, i laici, le donne e così via. Questo è il chiostro della comunità, questo sarà il chiostro dei novizi. Qui si prega, ci sarà in questa zona la biblioteca, lo studio, cioè un'intera cittadella specializzata per funzioni, dove in ogni posto avviene una cosa particolare e diversa. Qui avevo dimenticato di farvi vedere, vedete ci sono le foto, noi abbiamo le foto del bombardamento aereo, in cui ce ne sono alcune proprio più grandi, si vede proprio, lo salvarono addirittura mettendoci dei sacchi di sabbia, perché altrimenti sarebbe stato disastroso, cioè si salvano queste due parti, qui avete l'altra parte del cenacolo che è molto meno bella, ma è sempre bellissima, che è l'ultima, la crocifissione, no? Cioè nella parte opposta dove mangiavano c'è su una parete le tre absidi con Cristo e i due ladroni, e dietro le forme già della città rinascimentale, cioè queste sono riprese da Milano, da Bramante, eccetera, e dall'altra questa. E avete qui vedete una serie di disegni preparatori, li trovate anche sugli scritti. Questo è il disegno con Giuda che sta ancora dall'altra parte del tavolo, lo schizzo di Leonardo. Qui avete delle schizzi di testa, qui c'è una testa con già una prima tentativo di dipingere alcune strutture. Qui avete appunto le famose mani, un braccio di uno degli apostoli, perché Leonardo preparava degli schizzi che poi dopo assemblava e metteva insieme, no? E qui vedete molto meglio, dopo il restauro, alcuni particolari. Vedete, questa è la triade, come adesso, delle tre figure, no? Vedete chiaramente il coltello qui, cioè si vede il coltello di Pietro, che nello stesso tempo si sta avvicinando a Giovanni. Vedete qui Giovanni Evangelista e Pietro, e Pietro dice a Giovanni: chiedigli chi è il traditore, no? E Giuda in mezzo che si scansa, e qui si vede, questo qui non si vede bene, il restauro l'ha evidenziato, o meglio si vede molto bene la sacchetta con i soldi, no? Vedete che lui tiene in mano un sacchetto con le 30 monete. qui guardate Cristo, come è evidente la solennità della figura con le mani, questo è il Cristo che offre se stesso, e offre se stesso dicendo: uno di voi mi tradirà, al centro della raffigurazione. Palazzo delle Stelline, si ipotizza che precedentemente in età rinascimentale fosse un terreno a vigne che Ludovico il Mordo, no, a Leonardo da Vinci, per il lavoro che aveva fatto. Quindi immaginatevi Leonardo che fa qui i disegni e va a vedere ogni volta come fare il refettorio, no? Poi dopo, sotto Federico Borromeo, che è nella discendenza, cioè la famiglia di Carlo Borromeo, viene trasformato in luogo per l'accoglienza, ospitale per i poveri, perché la Chiesa ha sempre le realtà culturali domenicane e le realtà caritative per i poveri, no? Poi passa pian piano a varie cose, fra cui orfanotrofio femminile nel 1800, finché viene requisito, come sempre, nel 1870, e diventa poi un edificio dello Stato, no? Ma è un edificio guidato da monaci per l'accoglienza dei poveri come struttura, come finalità di base, insomma. Questa è la Pustella di Sant'Ambrogio, Porta di Sant'Ambrogio, che è uno dei pochi frammenti rimasti dell'antico sistema murario. Quindi immaginatevi la porta chiusa per tutto il Medioevo e anche nell'età signorile, con le torri e poi le mura che continuavano intorno, no? Se voi guardate la pianta della città, lo stesso vale per Firenze, voi vi accorgete benissimo com'era il circuito delle mura, no? Cioè le mura avevano il circuito che è l'attuale, non so come si chiami, la circonvallazione, l'anello, come si chiama?
Tangenziale.
Circolazione interna, che aveva come punto di forza il castello Sforzesco, che era in un punto del perimetro, e qui avete, dove c'è Sant'Ambrogio, la porta. Lo vedremo poi dopo, Sant'Ambrogio fece costruire varie chiese sempre in prossimità di una porta, quindi abbiamo qui Sant'Ambrogio, che era, ai tempi di Ambrogio, era la chiesa dei martiri, perché lui fece trovare qui i corpi di San Gervasio e Protasio. Poi c'era San Lorenzo Maggiore, che era qui vicino porta Ticinese, poi abbiamo Porta Romana e così via, vicino San... San Nazaro Maggiore, c'era Porta Romana, che la porta verso Roma, e così via, no? Quindi si entrava e i pellegrini, i viandanti, trovavano subito la chiesa appena all'interno delle mura. Qui siamo dentro uno dei luoghi più belli di Milano, siamo in uno dei luoghi più belli di Milano, ed è la grande basilica di Sant'Ambrogio. In realtà la basilica era in origine la basilica che noi non possiamo vedere adesso perché è sotto questa, era la basilica che appunto Ambrogio dedicò ai martiri Gervasio e Protasio, perché lui era come vescovo cultore dei martiri, e probabilmente volle anche incentivarne l'adorazione, la venerazione, perché il popolo capisse la serietà della fede cristiana, no? Poi, morto lui, in questa basilica che lui aveva dedicato ai martiri, fu sepolto lui stesso. Quindi qui dentro abbiamo il corpo di Sant'Ambrogio, di cui poi diremo una parola, e divenne poi monastero benedettino. Il monastero sorgeva dove adesso è l'Università Cattolica, e del monastero è rimasta la torre. Il campanile di destra è del monastero benedettino alto medievale. Poi ci furono una serie di lavori molto, molto importanti, dei quali è rimasto l'arca, dove è il corpo di Sant'Ambrogio, che vedremo sotto l'altare, fatto dal famosissimo Angilberto, con la rappresentazione in oro delle storie di Ambrogio. Poi nel Medioevo, nel basso Medioevo, si arrivò a questa costruzione, che ha appunto questa facciata meravigliosa, si chiama capanna, cioè una capanna è una forma a tetto, in questo caso con un doppio loggiato, cioè vedete che si ripetono gli archi, ma nella parte superiore l'arco è più alto, da profondità, da slancio in alto, e guardate le colonne laterali come sostengono e impreziosiscono la facciata, no? E al posto del quadriportico abbiamo questo porticato che si sviluppa più in lungo, sul lato lungo e lato longitudinale, che conferisce solennità intimità, conferisce uno spazio intimo dove si può stare in preparazione alla liturgia e all'uscita della liturgia, no? E per parlare di Ambrogio mi piace cominciare proprio in questo luogo che rappresenta l'accoglienza della Chiesa, cioè un luogo, diciamo, che fa da prima accoglienza, prima, con un testo famosissimo che però viene sempre mal interpretato, e qui il Cardinal Biffi di Bologna dà la vera interpretazione. Ambrogio usa un'espressione per parlare della Chiesa latina molto forte, che è casta meretrix, cioè unendo la parola casta pura e meretrice, puttana, prostituta, no? Di solito questo termine viene interpretato come se la Chiesa fosse casta nonostante sia peccaminosa, sia peccatrice, no? Quindi è insieme peccaminosa e insieme casta, no? Invece Ambrogio dice una cosa molto più forte: la Chiesa è da un lato pura perché è di Cristo, procanto, dice Ambrogio, la Chiesa è come una prostituta che si concede a tutti, cioè la caratteristica della Chiesa deve essere talmente aperta da darsi a tutti, qui non basta che sia casta, ma deve essere offerta, no? Dice così: Rahab, che è la prostituta di Gerico, nel tipo, ossia nel simbolo, era prostituta, ma nel mistero è la Chiesa, vergine immacolata, senza ruga, incontaminata nel pudore, amante pubblica, meretrice casta, vedova sterile, vergine feconda, meretrice casta, perché molti amanti la frequentano per l'attrattiva dell'affetto, ma senza la sconcezza del peccato. Cioè la gente, tutti la cercano la Chiesa, perché si concede, perché offre il suo amor, no? Vedova sterile, perché non è suo uso partorire quando il marito è assente, vergine feconda, perché ha partorito questa moltitudine vendendo i frutti del suo amore e senza esperienza di libidine. Cioè la Chiesa ha venduto tutto quello che aveva, si è giocata totalmente, quindi in qualche modo è come una donna di facili costumi che si offre a tutti. Pensate quando il Papa dice la Chiesa è uscita, la Chiesa che va nelle periferie, è l'immagine della Chiesa. Questo posto è importante perché conserva la decorazione musiva originaria, che era presente di tutta la basilica, quindi questa è una parte della prima basilica ambrosiana, siamo nel IV secolo dopo Cristo, verso la fine, Ambrogio vive verso la fine del IV secolo, e c'è il suo più antico ritratto, noi non sappiamo se lui era vivo, probabilmente è stato fatto appena morto, dopo pochi anni, lo vedete lì, Ambrogio, e quello lì al centro, con i due martiri a fianco, Gervaso e Protasio, no? Quindi a fine IV secolo, ai tempi di Teodosio, diciamo, Valentiniano II, eccetera, ai tempi già di Sant'Agostino vivente, perché Ambrogio, Agostino Senti rompì di Ambrogio, era il modo di rappresentare, quindi possiamo immaginare che dentro tutta la basilica c'erano tessere di mosaico di questo tipo, no? E se voi guardate al centro c'è probabilmente una figura di Victor, di vincitore, probabilmente Cristo come vincitore con le croci, cioè è un'immagine che si usava a quel tempo, e ai lati vedete ancora molto in germe i simboli dei quattro evangelisti. L'uomo che rappresenta San Matteo, l'aquila che rappresenta San Giovanni, il toro che rappresenta San Luca e il leone che rappresenta San Marco. Era già diventata abituale proprio come rappresentazione. Guarda, il leone è molto infantile proprio come immagine, no? Non lo so dire.
Che cosa?
Non lo so dire.
Perché due croci, perché di forma così diversa. Quindi sopra Victor, poi hanno Victor.
Quella a destra e a sinistra? Evidenti delle spighe, cioè ci sono dei simboli eucaristici chiaramente, vedete che nel cerchio intorno a Cristo ci sono le spighe e forse più in basso c'è l'uva, e dall'altra parte ci sono fiori, cioè sono simboli di vita fiorita e dell'eucaristia.
Che sono le pesci.
Cosa?
Sono fiori.
Fiori, secondo me. Invece le colombe le trovate al centro, no? Vedete nella parte bassa, no? Al centro, nell'anello che sostiene la cupola, sono colombe, direi, con al centro, cosa guardano le colombe?
Agnello?
No. Quale, don Andrea?
nella base della cupola. Sono colombe che ha rappresentato l'anima umana, chiaramente, l'uomo, gli uomini, che si guardano fra di loro e.
Ah, c'è il pinocolo io. Può essere utile?
Guarda un po'. E non saprei dire chi si rivolge. Allora, può sembrare una cosa semplicissima, ma è straordinaria nella sua semplicità. Questo è l'unico pannello rimasto, oltre al mosaico, proprio sempre della fine del IV secolo, ed era nell'abside della primitiva basilica paleocristiana, ai tempi di Ambrogio, e si chiama Opus Sectile, cioè è fatto con pietra intarsia, di solito si fa intarsia con il legno, no? Se voi guardate, sono pietre che vengono incastonate, per esempio, intorno alle gambe, no? Vedete? Il colore, eccetera, ognuno di questi quadrati con queste margherite, eccetera, è fatto di pietre che si inseriscono perfettamente l'una con le altre, anche se non perfettamente, ma con questa meraviglia dell'antico, no? E c'è la forza di simbolizzare in una sola immagine tutto il cristianesimo, l'agnello, ne abbiamo parlato miliardi di volte, no? L'agnello è il grande simbolo del crocifisso, cioè di colui che viene sgozzato, ma in realtà dà lui la vita, è lo stesso simbolo dell'ultima cena, no? Cioè Cristo viene tradito, ma in realtà è lui che offre la vita. Un marito tradito può dire maledetta te che mi tradisci, o può dire io in questo momento manifesto la grandezza del mio amore, io continuo ad amarti, cioè trasformare l'odio in mistero di amore, no? L'agnello è l'essere più debole, più indifeso che c'è, come il Cristo, giusto, sgozzato, ma che si fa sgozzare, cioè non viene sgozzato contro la sua volontà, ma offre la sua vita per il dono, no? E quindi evidentemente loro avevano ben chiaro che in questo simbolo si concretizzava tutto, no? La catechesi dovrebbe saper simbolizzare, che non vuol dire fare delle cose cretine, vuol dire trovare quelle figure, quelle immagini, eccetera, che dicono in pochissimo tutto quello che è importante dire, no? Quindi non perdersi in rivoli, miliardi di cose, no? Su Sant'Ambrogio, per conoscere appena qualcosa, e lo possiamo immaginare qui in questo luogo a San Lorenzo, dove andremo perché le ha fatte costruire lui dinanzi a quell'agnello, e poi lo possiamo immaginare che predica, celebra messa, e prima ancora lo vediamo, viene eletto proprio nel Duomo di Milano, però nella chiesa precedente, che alcune parti della quale sono emerse degli scandali, no? Allora Ambrogio, che è un personaggio della fine del IV secolo, era in realtà il prefectus di Milano, cioè potremmo dire era il sindaco di Milano. A quei tempi Milano era, potremmo dire, la capitale dell'impero, cioè in realtà Roma, voi l'avete sentito tante volte, Roma è una storia molto complessa, ma la capitale oramai era spostata a Costantinopoli, quindi l'imperatore di per sé, il vero imperatore abitava a Costantinopoli, ma a quei tempi c'era un imperatore importante ancora che risiedeva a Roma, c'erano spesso due imperatori, no? Siccome la pressione dei barbari era sul nord, pensate che nel 410 appunto arrivano a Roma e per la prima volta c'è il sacco di Roma, allora l'imperatore si sposta a nord per essere più vicino alle legioni. Dopo poco la vera capitale dell'impero romano si sposterà a Ravenna, cioè Ravenna sarà il luogo di residenza degli ultimi funzionari imperiali insieme a Costantinopoli, no? Allora Ambrogio è il principale, diciamo, referente politico dopo l'imperatore dell'impero d'Occidente, no? Muore il vescovo precedente, a quei tempi c'era una forte lotta fra ariani e cattolici, entra questo prefetto dentro la chiesa antica sotto il Duomo, e un bambino, dice la leggenda, la gente stava discutendo chi eleggere vescovo, perché i vescovi venivano eletti, c'era proprio a volte l'acclamazione popolare, c'era proprio la votazione, e allora il bambino cominciò a dire Ambrogio vescovo, e tutta il Duomo, tutta la cattedrale cominciò a dire Ambrosius, 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 e viene nominato vescovo, ma lui era catecumeno, quindi non era ancora neanche battezzato, non era neanche prete chiaramente, cioè non aveva ancora neanche l'iniziazione cristiana, no? Allora subito lui accetta, è una cosa incredibile, come a Roma Gregorio Magno alcuni secoli dopo passerà da essere prefetto della città papa, da essere responsabile dell'impero laico a essere personalità ecclesiastica. Ambrogio rinuncia al suo ruolo di autorità civile e il 7 dicembre viene battezzato, e il 30 novembre viene battezzato e il 7 dicembre è ordinato vescovo, quindi riceve i sacramenti di battesimo, cresima, eucaristia, diaconato, sacerdozio, episcopato in una settimana. A quel punto prende talmente sul serio questo incarico che la popolazione gli ha dato, perché evidentemente serviva una figura come lui, che si mette a studiare la teologia e la Bibbia. Lui non era un teologo, non era un biblista, e con l'aiuto di Simpliciano, che è un prete molto importante, che sarà poi quello che battezzerà Agostino, si mette a studiare la Bibbia e la teologia, perché deve fare le omelie, perché deve guidare la Chiesa, no? Quindi comincia a studiare la teologia perché costretto, fra virgolette, no? Cioè perché è rivestito di un incarico che non gli era stato chiesto, no? Pensate, può essere utile anche per noi, quante volte noi facciamo delle cose che non avremmo scelto di fare, che ci troviamo in qualche modo a subire, no? Lui vive una situazione che non è una sua assoluta decisione totalmente libera, ma la prende talmente sul serio da farla diventare una sua libera scelta, ci si dona totalmente in questa cosa. Nel suo periodo lui affronta innanzitutto la crisi ariana. L'imperatrice Giustina era ariana e l'imperatrice a un certo punto comincia a confiscare delle chiese, le toglie ai cattolici e le dà agli ariani. Allora Ambrogio con il... arrivano Dario e Flaminia, affronta questa prima cosa. Sapete che gli ariani erano in qualche modo simili alle correnti moderne, senza bisogno di citare i soliti autori che Paolo Fiorino potrebbe citare al posto mio, che affermavano in qualche modo che Gesù era solamente un uomo, un'eresia antichissima, comunque è una creatura e non è Dio, no? Invece la Chiesa Cattolica affermava, fedele al Nuovo Testamento, che Cristo era veramente Dio, e se Cristo non era Dio, Dio non era amore, e noi non avremmo mai conosciuto ancora la vicinanza di Dio, no? Allora cosa fa Ambrogio in questa situazione in cui il potere politico è contrario, vorrebbe togliere alle chiese, ai cattolici? Fa occupare dai fedeli cattolici le chiese. Allora è famoso per esempio l'episodio della chiesa dove andava Santa Monica, la madre di Agostino, e Santa Monica stava la notte a fare l'occupazione delle chiese, come si fa oggi l'occupazione dei licei, delle università e così via, e la notte cantavano, cioè per stare svegli, il popolo semplice cantava gli inni, e qui Ambrogio è un famoso scrittore di inni, cioè per sostenere il popolo nella fede, e creò degli inni, li fece creare dai sacerdoti, dai musici, e la gente cantava. E si racconta che Agostino, lo racconta Agostino stesso, che non era ancora battezzato, entrava nelle chiese, sentiva la gente per cui sua madre cantare e si metteva a piangere per la bellezza e la commozione di quelle parole che gli toccavano il cuore. È stato uno degli elementi che è stato decisivo, lui a Milano qui ha deciso, lo vedremo poi dopo, di battezzarsi, no? E alla fine Ambrogio vince, cioè le chiese restano in proprietà dei cattolici e quindi si finisce l'occupazione e i preti cattolici e i vescovi restano i responsabili delle chiese. L'altra grande questione che Ambrogio affrontò è la tensione con l'imperatore Teodosio, perché Teodosio, che era un imperatore cattolico, addirittura era stato uno di quelli che aveva voluto che la religione cristiana diventasse la legge dell'impero, però si comportava da imperatore, ed è famoso la strage di Tessalonica, cioè siccome la gente aveva ucciso dei soldati a Tessalonica, dove andremo in Grecia quest'anno, ne riparleremo, allora per vendetta, per mostrare la forza, l'imperatore fece una strage di cristiani dentro lo stadio, uccise probabilmente più di 1000 persone civili che si erano radunati per far capire, per far paura alla gente perché non si rivoltasse. E allora Ambrogio si erse contro il potere politico e disse a Teodosio: non puoi entrare in chiesa perché sei un pubblico peccatore, se prima non piangi e non fai penitenza non puoi riavere l'eucaristia. È uno dei famosi casi della serietà dell'omicidio, no? E la sua predicazione, la sua autorità fu talmente grande che Teodosio si inginocchiò dinanzi a lui e chiese pubblicamente come imperatore perdono al vescovo per avere la grazia di Dio, no? spesso nelle statue, lo vedete per esempio dentro la Cattolica, c'è questa statua, me l'ha fatta vedere Giovanni, moderna, c'ha una specie di frustino con tre fili, con pallini, con cordini, eccetera, è il frustino con cui li fustiga il potere politico, cioè dice ai politici: voi non potete far del male alla gente. Ambrogio in questo senso si fa poi, è famoso anche per questo, un difensore dei poveri della città e della giustizia. Lui scrive tre famosi scritti sulle necessità che i cristiani condividano i beni con i poveri. Ho ripreso una frase, tra l'altro molte di queste cose le trovate in un testo di Giovanni Paolo II, che ha scritto un testo su Ambrogio dedicato a Martini, che era allora vescovo di Milano, che si chiama Operosam Diem, vuol dire: Ambrogio ha conchiuso la sua vita avendo vissuto un giorno operoso, cioè la sua vita non è stata una svaccata, una perdita di tempo, una banalità, ma è stato uno che ha sputato il sangue fino all'ultimo, no? Operosam Diem, già il titolo è molto bello, cioè è uno che ha vissuto la sua giornata in maniera operosa, dedicandosi totalmente al servizio delle persone, no? Allora, una delle frasi famose di Ambrogio, a un certo punto lui dice: tu non dai del tuo quando dai ai poveri, ma tu gli rendi il suo. Cioè la Chiesa comincia a scoprire che chi è ricco in realtà non fa l'elemosina, ma dà parte di ciò che appartiene all'altro, gli restituisce quello che l'altro ha diritto di avere dalla persona stessa. In questo rapporto con la politica è famoso per una questione in cui Giovanni Paolo II ha chiesto perdono, e per questa questione della strage di Tessalonica, che invece è molto importante. Lui a un certo punto pretese che c'erano stati dei cristiani che in un luogo di Oriente che si chiamava Callinico avevano distrutto la sinagoga degli ebrei, e gli ebrei pretendevano giustamente che queste persone gli ripagassero il danno fatto, e Ambrogio, è un segno di una incapacità sua di capire l'ebraismo, scrisse a difesa di questi cristiani dicendo: siccome l'ebraismo è stato ormai superato dal cristianesimo, queste persone non devono pagare la sinagoga, ma questo reato non rientra nei reati di cui si deve far carico la pubblica giustizia, no? Giovanni Paolo II in questo testo riconosce che questo fu un errore di Ambrogio, cioè non fu capace di percepire da vero vescovo la realtà politica in cui viveva, mentre fu veramente grande appunto nella strage di Tessalonica, quando obbligò l'imperatore a chiedere perdono per aver ucciso, quello che vi dicevo, questo numero altissimo di persone. E l'ultima cosa che possiamo dire fra le infinite cose che si possono dire di Ambrogio fu, oltre a essere un grande predicatore, un uomo della società rivolto verso l'esterno, fu una persona che visse il silenzio e che sapeva pregare e studiare le scritture e la teologia. Già visse il silenzio proprio come atteggiamento nuovo culturale. Per esempio Agostino racconta una volta che fu colpito entrando in Duomo a Milano, il vecchio Duomo, non l'attuale, ma che aveva lo stesso tracciato, e vedeva Ambrogio che leggeva un libro, ma lo leggeva senza parlare ad alta voce, perché fino ai tempi di Ambrogio i libri si leggevano leggendo ad alta voce, cioè si sentiva la parola, cioè lo studioso, il filosofo, il letterato, il monaco non leggeva come facciamo noi col libro o con il lettore in silenzio, ma leggeva sempre facendo sentire la parola, perché il parlato e lo scritto andavano sempre insieme, no? Con Ambrogio si vede già che si comincia a separare, cioè l'uomo di cultura è l'uomo che legge da solo, separato, senza far sentire ad altri la sua voce, no? Ma soprattutto Ambrogio fu uno studioso delle cose di Dio. C'è un famoso passo in cui dice: bevi a tutti e due i calici dell'Antico e del Nuovo Testamento, se vuoi essere saggio, se vuoi sapere aiutare gli altri, bevi a questi calici, perché in questi calici è contenuta tutta quanta la sapienza, no? E poi aggiunge: grande l'oscurità dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma il Logos di Dio, che è Cristo, manifesta il significato dell'uno e dell'altro testamento, cioè chi ha Cristo ha la chiave di lettura per capire l'intera realtà della vita, l'intera sapienza, no? E allora lui visse con questo grande impegno alla predicazione, a usare le omelie per commentare tutto il tesoro della fede, della scrittura, del credo e così via. Scrisse libri sui sacramenti, sul credo, catechesi dedicati ai catecumeni che si battezzavano, ai neofiti, catechesi sul libro della Genesi e così via, e vennero poi scritti dagli scribi che prendevano gli appunti delle sue omelie. E queste sono alcune delle tante cose che possiamo dire di Ambrogio. Siamo ancora a questo luogo, questo è Corso di Porta Ticinese ed è uno dei posti della movida milanese, in particolare la sera, dove vengono tutti quanti i giovani, già vedete, insomma, essendo primo maggio.
Ti sei preparato?
Mi è stato spiegato dai miei maestri poco tempo fa. Allora, qui vicino c'era una grande zona romana, per esempio a fianco della porta c'era l'anfiteatro romano, che è dentro, all'interno di un parco interno a un palazzo, e qui erano una serie di templi pagani. Questo colonnato è stato fatto nel IV secolo, quindi ai tempi di Ambrogio, riprendendo le colonne romane come portico della chiesa. Vedete che è in asse con la chiesa di San Lorenzo, che è una chiesa all'interno paleocristiana, anche se non sembra dall'esterno, e vedete come è stato messo con una piccola croce al centro, proprio come grande portico che dava accesso alla chiesa. E questo ci ricorda il passato romano di Milano. Appunto, Milano, vi dicevo, era di fatto capitale romana ai tempi di Ambrogio. Agostino viene qui perché è il retore dell'imperatore, cioè diventa come il portavoce ufficiale, chi è il portavoce ufficiale di Napolitano adesso, chi è il rappresentante, il capo della stampa?
Dario.
Quindi viene qui per fare carriera, cioè questo è il luogo della carriera politica ai tempi di... E nel frattempo però la città sta evolvendo, i templi oramai nessuno va più nei templi, vi diremo poi una parola su Simmaco e su questa questione. Entriamo dentro la chiesa per rapidamente, e qui siamo in un'altra basilica sulla via... cosiddetta di Porta Ticinese. Ticinum è Pavia, quindi è la via che portava a Pavia, e qui vicino era il Palazzo Imperiale, quindi immaginatevi Teodosio e gli altri imperatori che abitavano qui, anche Costantino quando fece l'editto famoso di Milano, di cui abbiamo parlato tante volte, cioè l'editto in cui per la prima volta viene riconosciuta la libertà di coscienza nel venerare gli dèi, risiedeva qui vicino. L'editto fu promulgato in realtà anche in Oriente da Licinio e da Costantino, ma siccome Costantino poi divenne l'unico imperatore, si dice editto di Costantino, ma in realtà è dei due coimperatori, e uscendo vedrete la statua di Costantino, che è la stessa che sta in Laterano, che è stata rimessa in copia qui davanti a ricordare in questa zona, immaginatevi quanto è importante questo luogo. E questa era probabilmente la cappella imperiale, cioè quindi l'imperatore veniva in questo luogo per la preghiera, e diciamo Ambrogio aveva sistemato una serie di basiliche di forme diversissime. Dice uno studioso che si chiama Visconti che era come se avesse voluto riunire, professore di tuo figlio, come se avesse voluto riunire tutte le tipologie architettoniche presenti in Milano per dare internazionalità alla città. Possiamo dire per esempio che la basilica antica, dove adesso il Duomo, che si chiama di Santa Tecla, era come San Giovanni Laterano, la basilica di San Nazaro, che veniva chiamata Basilica degli Apostoli perché c'è una reliquia di Pietro e una di Paolo, aveva una pianta cruciforme. Questa basilica era simile all'anastasi ed è simile a quella che poi sarà dopo San Vitale a Ravenna, perché la struttura rinascimentale, questa è rinascimentale, ma ricalca esattamente la struttura paleocristiana precedente. Se voi guardate a tre lobi, cioè non è una forma circolare, ma è una struttura trilobata con delle cappelle, pilastri e colonne che dividono le varie sezioni del perimetro della chiesa. E quindi diciamo, sotto queste strutture ci sono quelle paleocristiane, e il Rinascimento ha voluto abbellirle, no? Immaginatevi qui per esempio tutte le polemiche con l'imperatore, per esempio intorno a Simmaco. Voi sapete che Ambrogio, un altro grande episodio della sua vita, fu quando questo senatore pagano a Roma pretendeva che l'altare della vittoria fosse rimesso dentro la curia romana, era stato tolto dagli imperatori diventati cristiani questa statua della vittoria, e Simmaco voleva ripaganizzare l'impero, cioè voleva che l'imperatore fosse obbligato a fare di nuovo dei sacrifici alla dea Vittoria, perché se non si facevano sacrifici alla dea Vittoria Roma non vinceva le guerre. E Ambrogio si oppose dicendo: l'imperatore non è oramai cristiano, non può rendere culto alle idee pagane, non può essere un pontefice massimo del paganesimo, e quindi è illegittimo, sarebbe un, se volete, no, sarebbe rendere di nuovo, ricollegare religione e fede in maniera troppo stretta, obbligando l'imperatore agli dei precedenti, no? E immaginatevi in questo luogo i dibattiti, cioè come oggi si discute in alcuni posti, in alcuni giornali, in alcuni, qui erano i luoghi dove avvenivano gli incontri, i dialoghi fra Ambrogio, gli imperatori e così via. Oltre a vedere l'insieme della chiesa, andiamo a vedere la cappella più bella, che conserva anche qui la parte originaria, che è sulla destra della chiesa. Qui siamo in una cappella interna a San Lorenzo, che ha la struttura paleocristiana e ha un mosaico intero, un frammento dell'età di fine IV secolo, quindi immaginatela tutta quanta a mosaici. Questa è l'immagine di Cristo che moltiplica i pani, vedete c'è Cristo seduto con i 12 apostoli, e gli apostoli sono vestiti con le toghe senatoriali, quello è l'abito dei senatori, cioè l'abito che avevano le massime autorità romane, e quindi gli apostoli e i vescovi sono in qualche modo le vere autorità, quelle che insegnano, che guidano il popolo, no? E Cristo dà loro i pani, li moltiplica per tutti quanti. Cristo ha sempre l'aureola con la croce, no? E ha questa schiera di persone che lo seguono. E qui avete invece probabilmente l'ascensione al cielo di Elia. Se voi guardate, si vede che nella parte dove è caduto il mosaico, sotto si vede la prosecuzione della quadriga, vedete i cavalli, è la quadriga del parroco che porta in cielo Elia. E probabilmente uno dei due, Eliseo, che aveva ricevuto la promessa, se avesse visto il suo maestro morire, gli avrebbe chiesto due terzi del suo spirito, cioè è il maestro che, salendo a Dio, non lascia la terra senza profeti, ma lascia un successore perché possa guidare il popolo, no? C'è l'idea dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, delle guide del popolo che devono continuare, no? E Giovanni mi faceva vedere, mi faceva sentire un sonetto molto bello di Shakespeare, il sonetto settimo, dove Shakespeare dice che se noi osserviamo il sole, che è come la vita, noi vediamo il momento della giovinezza quando uno sale, e poi vediamo la vecchiaia quando pian piano la vita, eccetera, dice: ma la tua vita sarà dimenticata se tu non hai un figlio. Cioè la cosa fondamentale è trasmettere quello che tu hai, dove il cristianesimo scopre che non c'è solo la figliolanza fisica, ma c'è quella spirituale. La cosa fondamentale è avere qualcosa da donare, è avere una trasmissione, un dono, no? E Elia deve avere un discepolo, e Eliseo vuole essere il discepolo di Elia che sente suo padre, e gli apostoli hanno da continuare il dono di Cristo. E se vi girate dietro avete un sarcofago dello stesso periodo, probabilmente questo è un sarcofago imperiale, non si sa di chi è, ma probabilmente qui è stato sepolto uno degli imperatori romani cristiani, potrebbe essere per esempio Valentiniano II, dicono alcuni. Valentiniano II è un imperatore che morì da catecumeno, e Ambrogio predicando disse: non è stato battezzato, ma siccome aveva il desiderio del battesimo, sappiate che è in paradiso. Cioè il catecumeno è già legato all'arca della Chiesa, alla salvezza, quindi potrebbe essere il sarcofago di questo imperatore, o comunque di uno degli imperatori, o di uno dei grandi senatori, diciamo, del tempo di Ambrogio. Vedete però che il sarcofago ha già le croci, non è più, è un sarcofago romano di grande importanza, cioè a Roma è difficile trovare un sarcofago così grande. Li avete per esempio a Costantinopoli, a Istanbul, nel museo di arte antica ci sono i sarcofagi degli imperatori che poi i turchi hanno distrutto, lì c'era il sarcofago di Costantino, tutti gli imperatori successivi che sono stati completamente distrutti, tutti, e voi vedete, hanno questa grandezza, no? sono enormi, sono, perché appunto legati ad un personaggio di un'altissima dignità, non è solo un sarcofago bello eccetera, ma enorme, insomma, come struttura. E tutte le altre parti erano solamente mosaicate, sopra c'era stato un Cristo, un'immagine di una dei quattro evangelisti e così via, cioè una struttura simile, e immaginiamo altre storie dell'Antico e del Nuovo Testamento qui, no? Questo credo sia la tomba del martire Aquilino, si chiama Cappella di Sant'Aquilino, o martire o santo, non vi saprei dire, sempre legato qui alla città.
Il sarcofago Oriano non abbiamo messo il mausoleo di Costanza?
Lì al mausoleo di Costanza c'è la copia, che è più bello ancora di questo, è la figlia di Costantino Costanza, che sta dentro il Museo Vaticano.
Un sarcofago enorme?
Sì, in pietra proveniente dal Giglio, un unico pezzo. Sì. Questo è un unico pezzo di pietra, cioè non è facile spostare, lavorare.
Sono le stesse croci del mosaico che abbiamo visto nella cappellina.
Se voi guardate anche nella sala di accesso ci sono parte di mosaici, vedete in alto, lì sono chiaramente gli apostoli, nome Giacomo, eccetera, c'erano probabilmente le raffigurazioni dei vari apostoli. Appunto i mosaici con sopra erano gli apostoli, vedete i nomi Filippo, e queste figure sono probabilmente vescovi di Roma, di Milano, oppure altre figure, sono sotto, quindi direi per certi aspetti potrebbero essere meno importanti. E qui avete, guardate, l'architrave, la porta di accesso ancora tipicamente romana, no? C'è un edificio cristiano ma di età romana, scolpito con vedete lì l'arca, il cavallo che sarà il cavallo del sole, o una quadriga, insomma una biga,